morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you.
Okay.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, io potrei continuare a farvela sentire, come si dice, a rota questa Give Peace a Chance di John Lennon, in questo caso ovviamente con Yoko Ono, l'immancabile Yoko Ono. Questa è una riproduzione della canzone diciamo storica di John Lennon del 1969, qui stiamo parlando di dare una chance alla pace, ma nel 69 c'era un'altra guerra che era quella del Vietnam e probabilmente questo 69. Sì, sì. Questa era ovviamente un inno alla pace che in quel momento riguardava quel tipo di conflitto. Ma perché oggi, buongiorno ascoltatori di Oltrelago, buongiorno da Elena Polidori, da Giorgio De Rossi e anche buongiorno. Da Franco Iappelli,
buongiorno.
Perché abbiamo deciso oggi di aprire questa trasmissione con questo inno che è diciamo assolutamente antico e sempre moderno, perché è successo qualcosa di molto molto particolare nel Parlamento italiano ma anche a livello internazionale. Abbiamo una flebile speranza che in Medio Oriente stia effettivamente cambiando qualcosa, che stia cambiando qualcosa nell'assetto internazionale che riguarda i blocchi sul fronte medio orientale, e stiamo anche, diciamo, abbiamo la sincera convinzione che presto o tardi, non immediatamente, ma in un tempo ragionevolmente breve, la situazione medio orientale possa cambiare radicalmente rispetto a come l'abbiamo conosciuta fino a questo momento. Perché sto dicendo questo? Perché al di là di quello che è successo nel nostro piccolo paese, nella nostra piccola Italia, dove per la prima volta ieri Elly Schlein e Giorgia Meloni si sono messe d'accordo per fare in modo che in Parlamento passasse una mozione, badate bene, quella del PD, dove appunto si chiede un cessate il fuoco nella striscia di Gaza, si chiede un cessate il fuoco da parte soprattutto di un popolo israeliano che in questo momento sembra aver perso completamente la dimensione della ricerca, diciamo, di un punto di caduta del conflitto. Stanno andando avanti come treni e il problema è che...
Beh, non tanto il popolo.
Non tanto il popolo, il governo, perdona, hai ragione Franco. Però ecco, quello che sta avvenendo è sostanzialmente un tentativo di isolare, e ditemi se io mi sto sbagliando o meno, Israele rispetto a quelle che sono le intenzioni di Netanyahu di radere al suolo non solo tutto quello che riguarda la striscia di Gaza, ma tutto quello che riguarda quello che sta intorno all'attuale stato, nell'attuale stato di Israele. Gli americani hanno lasciato solo Netanyahu. In Europa la situazione è complessa, variegata, ma comunque in Parlamento ieri si è visto, nel Parlamento italiano ieri si è vista un cambiamento radicale della situazione, con addirittura, mentre proprio nel momento in cui si consumava questa intesa Schlein-Meloni su questo emendamento, che ovviamente segna un cambiamento radicale della linea politica anche del governo rispetto a questo tema, Lucia Annunziata sulle pagine della Stampa compulsava un pezzo che è destinato oggi a creare ovviamente importanti ricadute, perché ovviamente sue fonti dell'OLP hanno chiaramente dato notizia che Hamas sarebbe pronta ad entrare all'interno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e se questo fosse vero chiaramente lo scenario cambierebbe totalmente. Allora, intanto però andiamo a leggere le pagine dei giornali, perché oggi questa rassegna stampa di Oltrelago è complessa, non perché noi non siamo in grado di sostenere questo tipo di discorso complesso, quanto perché effettivamente è uno scenario nuovo che ci tocca analizzare con il senso della storia che da sempre Franco ci regala, ma anche con il senso della realtà che da sempre invece la politica mia e di Giorgio ci regala, nel senso che noi lo leggiamo con le teste che abbiamo a disposizione, la politica del momento, insomma siamo un po' più, come dire, basici. E allora, Corriere della Sera, l'Italia e Israele, è ora di fermarsi. La Repubblica, Gaza, intesa Schlein Meloni, più bello il titolo del Corriere, devo dire la verità. La Stampa, Gaza, l'Italia guidi l'azione UE, questo è un titolo che invece mi piace di meno. Libero, che la butta come al solito su una questione un po' più, diciamo, divertente. Agnelli in paradiso fiscale, il tesoro espatriato, e su quello io e Franco, ma anche Giorgio, ci divertiremo più tardi a raccontare che cosa sta succedendo nella dinastia Agnelli e perché una cittadinanza di Marella non proprio definita in Svizzera potrebbe cambiare l'asse ereditario della famiglia e quindi tutto quello che ne consegue anche a livello industriale italiano. Il Giornale, dubbi sulle firme e paradisi fiscali, le accuse a Elkan, mi sembra che anche su questo possiamo divertirci parecchio. Poi, botte a chi manifesta per Gaza e per Gali, anche questo è il terzo tema della giornata. Davanti alla RAI di Napoli è successo un mezzo disastro, dopo che le parole di Gali al Festival di Sanremo, la censura di Maravenier, eccetera, eccetera, hanno combinato un mezzo disastro a livello politico per quanto riguarda la TV di Stato, e davanti alla RAI di Napoli, fuori grotta, si sono pestati come in tempi non sospetti, proprio per un discorso di vicinanza alle parole di Gali, che ricordiamolo non ha detto niente di particolare, ha detto semplicemente basta con le bombe. Meloni Schlein, appello di pace, dice il Messaggero, mentre il USA indaga, no, il Domani non lo, insomma, no, pace, patto Meloni Schlein, il Secolo XIX, Meloni Schlein asse sulla pace, il Mattino, Israele, dialogo aperto tra Meloni e Schlein, il resto del Carlino, dove non hanno ovviamente capito la valenza della notizia, ma insomma non è normale per quel giornale. E allora andiamo ad analizzare di che cosa stiamo parlando. Io darei la parola a questo punto, se mi concedi Giorgio, darei la parola a Franco, che ci spiega esattamente che cosa è successo ieri. Cioè, la cronaca è chiara, ma che sta succedendo esattamente?
Ma io cerco di essere molto sintetico, perché è successo qualcosa di clamoroso, detto tra noi.
Cioè, è detto tra noi e le 3.000 persone che ci sentono, certo.
Sì, sì, sì. Vabbè, insomma, è un modo di dire di cui chiedo venia, non dovevo, abbiate pazienza, perdonatemi. Dunque, il discorso è semplice. C'è una ricaduta interna e una ricaduta internazionale che non è di poco conto. Allora, le cose da sottolineare secondo me sono le seguenti. Prima di tutto, io considero estremamente positivo il fatto che sulla questione della guerra sia l'opposizione di Schlein sia la maggioranza si siano trovate sostanzialmente d'accordo. Poi l'altra ricaduta positiva è il ruolo dell'Italia, che tutto sommato fa capolino nel Mediterraneo, come dovrebbe essere, come è sempre stato anche in passato, anche ai tempi della Prima Repubblica. Non sto facendo il discorso del Mare Nostrum, certo, roba del genere, sto facendo un discorso proprio di geopolitica pura e semplice. Quindi questo riaffacciarsi dell'Italia, non dico da protagonista, ma perlomeno nemmeno da comprimaria, da interlocutore serio e autorevole, secondo me, e dovremmo ringraziare, devo dire, dobbiamo ringraziare tutte e due, dobbiamo ringraziare questo accordo bipartisan che ha portato a una posizione comune sul cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Le altre ricadute quali sono? Allora, a livello interno c'è intanto il riconoscimento da parte della Meloni della Schlein come capo dell'opposizione, penso con gran dispitto, ovviamente, Giuseppe Conte,
e quindi, che è stato superato a sinistra da Giorgia Meloni, lo possiamo dire, anche da Schlein,
ma per carità,
ieri è stato totalmente inesistente,
è rimasto veramente col cerino in mano, e si è bruciato.
Qualche giorno fa Landini aveva parlato con lui anziché con la Schlein, avevamo detto che la Schlein era stata bypassata da Landini.
Caso è un riconoscimento assoluto della Schlein come leader dell'opposizione.
È un'investitura, per cui, è proprio un incoronamento, un'incoronazione. Un'incoronazione proprio come leader dell'opposizione, cosa che conviene ad ambedue, perché la Schlein dice: io sono l'unica
si appunta la medaglia,
sono l'interlocutrice vera e autentica della Meloni, e la Meloni dice: riconosco in te non dico la mia figliola prediletta, ma insomma stiamo
qualcosa di molto simile.
Poi la situazione internazionale, perché queste simpatiche ragazzotte hanno preso questa posizione. Ora noi da sempre, per dirla con la Mannino, siamo una colonia americana, insomma, siamo molto proni ai voleri di Zio Sam. Evidentemente Zio Sam si è rotto le scatole della posizione di Israele, qualcosa di incredibile, perché io lo considero, cioè, l'asse inossidabile che esisteva tra gli Stati Uniti dalla fine della guerra. Piccola digressione, all'inizio dello Stato di Israele, lo Stato di Israele propendeva più per l'Unione Sovietica. Mm-hmm. Infatti venne aiutato anche per la creazione dei kibbutz e tutto quanto. Però fu un amore di breve durata, perché subito dopo, insomma, praticamente si saldò questo asse transatlantico tra lo Stato di Israele e la lobby ebraica degli Stati Uniti, che è potentissima, e quindi questa alleanza, anzi, venne fino all'altro ieri, inteso proprio nel senso dell'altro ieri, lo Stato ebraico veniva considerato l'avanguardia, il punto, diciamo, di resistenza dell'Occidente nell'ambito dello scacchiere medio orientale, insomma, cioè poi l'unica democrazia del Medio Oriente.
Diciamo la verità, che Israele è stato creato appositamente per fare d'avamposto a...
è stato creato per una serie di ragioni, sì, che sono molto più complesse. Quindi, però, ritornando al discorso, diciamo, delle motivazioni di questa mozione, che tutto sommato è passata col beneplacito della maggioranza, che è poi una mozione presentata dal PD, proprio non è che è stata concordata o meno, la maggioranza con la sua astensione ha fatto passare una mozione dell'opposizione. E questo che significa? Significa che, essendo totalmente proni ai desiderata d'oltre Atlantico, tenete presente che la Meloni, scusa, do una piccola notizia a Elena per dire quanto è astuta l'inquilina di Palazzo Chigi,
sì,
che è prona ai desideri dell'attuale amministrazione con l'ondivago Biden, certo, per motivi di aterosclerosi. Dico, invierà sia i suoi rappresentanti sia un messaggio alla convention dei conservatori americani, mm-hmm, del Partito Repubblicano, in sostegno di Trump. Quindi, diciamo, è a stelle e a strisce sempre, prima e dopo, diciamo, certo, prima delle elezioni americane. Quindi la situazione è questa, è quella di un mutamento che la Meloni giustamente ha fiutato come sua consuetudine, e diciamo, sul piatto della bilancia, secondo me, ci stanno esclusivamente cose positive,
sì,
cioè il ruolo dell'Italia,
la collaborazione, l'opposizione,
la collaborazione soprattutto il governo, e tra parentesi questo riconoscimento implicito reciproco che fino adesso non c'era stato abbastanza pesante, aspro, abbastanza, sì, ruvido. E onestamente, un paese civile, una democrazia moderna, fatemi fare il luogo comune del...
insomma, mica tanto luogo comune, insomma,
cioè, bene o male, ha bisogno di un rapporto serio tra avversari e non nemici.
Allora, riprendo il filo del discorso per sottolineare due cose. Allora, prima di tutto, il fatto che ieri sia passato il testo del PD in Parlamento, dal punto di vista appunto politico, come dicevamo prima, l'incoronazione di Elie Schlein come leader dell'opposizione a scapito di un Giuseppe Conte che rappresenta il vero problema per la maggioranza, perché lui da solo insieme a Salvini è in grado di ribaltare l'attuale situazione. Beh, per una questione
per
di
PD,
numeri,
anche, esatto, per il PD, anche per il PD, forse più per il PD che
forse
per la maggioranza.
Il PD e per la maggioranza. Poi, tra l'altro, parentesi, potremmo entrare nel dettaglio di che cosa comanda ancora il Movimento 5 Stelle, perché ieri ne parlavamo di Rai e ne parleremo anche oggi, sottolineando la Rai meloniana, eccetera eccetera. È un accidente la Rai meloniana, le seconde file di tutti i dirigenti RAI di questo momento sono in quota Movimento 5 Stelle, non in quota PD. Quelli in quota PD non sono in quota Schlein, per cui è, diciamo, anche lì c'è un discorso che andrebbe approfondito, perché come sempre nella politica italiana quello che succede prima in RAI poi succede in Parlamento.
Sì, ma secondo me le seconde fila che dici tu poi è quel tipo di umanità ondivaga in Italia.
No, Simona Sala non è ondivaga. Simona Sala. E come non lo sono tante altre persone, ma insomma, di questo diciamo che non è argomento di questa giornata, perché questa giornata appunto ci porta su delle questioni internazionali e anche, diciamo, di ricadute politiche importanti. Però è importante sottolinearlo, perché se la Meloni ha voluto fare questa mossa, è di tutta evidenza che, guardando un po' più lungo di quello che guarda, diciamo, della visione di sistema di, per esempio, di Matteo Salvini, per dire qualcuno di inutile, lei che cosa ha visto? Ha visto la possibilità che alle prossime elezioni vinca Trump. E se vince Trump, Israele due volte da solo, per cui Israele è stato lasciato da solo adesso da Biden e quindi da Blinken, perché sostanzialmente il sottosegretario di Stato è andato lì a dire: avete rotto, sto parlando del governo ovviamente israeliano, sto parlando di Netanyahu, e il prossimo inquilino della Casa Bianca, se sarà Donald Trump, come ci si immagina purtroppo che succederà tra 7 mesi, sarà anche peggio, perché Trump proprio non può vedere questa situazione.
Però cambierà anche la situazione in Israele.
Esatto, cambierà. Allora,
quindi loro già staranno prendendo contatti comunque con i possibili successori di Netanyahu.
Ed è esattamente a questo a cui volevo arrivare per fare la domanda: quanto dura Netanyahu?
Ah, questo non te lo so, o meglio sì, è facile intuirlo. Dura fino a che Israele userà il pugno di ferro, finché userà la mano dura. Oh, e questo nessuno lo può, cioè il personaggio non è che non è prevedibile, è prevedibilissimo, dipende dalla situazione esterna e anche da quella interna, e dall'evolversi della guerra dipende fino a che punto, fino a che ci sarà lui, ci sarà la strage, parliamoci chiaro.
Sì, esatto.
Ora,
però il punto è anche il contrario, che fino a che ci sarà la strage ci sarà lui.
Esatto.
Perché lui sta reggendo il suo governo grazie al consenso, al consenso che ha ottenuto dopo il 7 ottobre.
Diciamo, praticamente lui è l'uomo della vendetta, tremenda vendetta.
Ma
insomma,
sì. Fino a quel momento c'erano le manifestazioni in strada contro il suo governo.
Tutti i sabati.
Che Dio aveva messo in terra da non so quanti mesi, fino sabato, alla l'azione di Hamas del 7 ottobre.
Ma il discorso è questo: se si riesce a cessare il fuoco, secondo me Netanyahu dura lo spazio di un mattino.
Il tempo di
qui c'è sul Corriere della Sera il politologo Jan Bremmer, che è il presidente di Eurasia Group, insomma un analista politico di primo piano, che invece dice una cosa: in questo momento purtroppo, o per fortuna per alcuni, ma purtroppo sicuramente per il contesto internazionale, Netanyahu è inamovibile, perché non esiste una alternativa, e un'alternativa politica, e soprattutto perché l'obiettivo della distruzione di Hamas è troppo lontano, e comunque per loro tutti, non solo per quelli che sono sostenitori di Netanyahu, è comunque l'obiettivo da raggiungere. E quello che immagina questo importante analista Bremmer dice che sostanzialmente ci sarà sicuramente un momento di caduta della situazione, cioè ci sarà sicuramente una tregua, ma questa è destinata a non durare, proprio perché Hamas in realtà è ancora molto forte e Netanyahu, ma il popolo israeliano, si è messo in in testa di fare fuori totalmente questo tipo di avversario.
Scusa Elena, l'analista sì. Sicuramente bravo e se no non sarebbe.
No,
però c'è un particolare che l'analista sta scrivendo. Ignorando, se mi consenti, la notizia che hai dato
prima,
quello dell'ingresso di Hamas all'interno dell'OLP,
certamente,
che cambia
certamente.
Un pochino, no, cambia totalmente lo scenario.
Che è un altro gruppo che molto forte all'interno.
Siccome ci eravamo concentrati su Hamas, dico va bene.
No, questo è ignorato. Trattativa Hamas-OLP. Prima svolta senza Bibi, dice Luciano Nonciata, per la prima volta senza Israele. Il titolo è il sottotitolo della notizia più significativa che arriva dal Medio Oriente. Hamas e Jihad hanno accettato l'invito dell'amministrazione palestinese a entrare nell'OLP, accettando contestualmente la nomina di un governo tecnico di transizione che dovrebbe poi portare alle elezioni, probabilmente almeno secondo la preferenza di Washington, tra 2 anni. Una inaspettata mossa del cavallo che sposta nelle mani dei paesi arabi il peso della trattativa sull'assetto delle relazioni politiche in Medio Oriente. Il sì è nato da un viaggio di Abbas in Qatar per incontrare Hamas. Domenica su questo giornale fonti OLP avevano anticipato l'incontro e la complessa piattaforma del piano di lavoro. Ma se questo è il senso generale dell'operazione, occorre leggerla meglio nel merito, nei suoi lati forti e deboli, perché qui non si tratta solo di scambio rilevantissimo fra vite umane, ma anche del day after, di un riassetto intero dell'equilibrio mediorientale, che è l'unica strada per la regione di trovare una strada al benessere e alla convivenza di tutti. Questo spiazza totalmente Netanyahu. Certo.
Esatto. Beh, c'è una l'aspetto più importante è che la Palestina ridiventa un interlocutore credibile per tutti e non un insieme di bande
certo.
Beh, ma anche i paesi arabi nel loro complesso.
I paesi arabi avranno come interlocutore la Palestina.
Hanno un ruolo diverso.
Esattamente. E quindi la Palestina a questo punto mi viene da pensare che abbia un appoggio momento che era stato. Vi ricordate la questione del patto fra Israele e Arabia Saudita che fu saltare dall'irruzione di Hamas nel
7 ottobre?
Certamente quello aveva mandato per aria tutte le carte, ovviamente. Allora a questo punto le carte si sono rimescolate in modo che questo Israele non viene più ritenuto credibile dall'Arabia Saudita e dai suoi partner, e invece ci sia qualcosa che si chiama Palestina che può diventare uno Stato. Il punto è un altro: come faranno a farlo? Perché data la presenza dei coloni in Cisgiordania, che hanno invaso tutto, e il territorio palestinese è una specie di groviera con tutti gli insediamenti israeliani all'interno, il punto sarà come garantire una sicurezza di frontiere nel momento in cui dovesse nascere lo Stato di Palestina. Il territorio proprio,
ci abbiamo avuto due Germanie divise da un muro, figurati.
Era molto più semplice. Questa è pelle di leopardo, è un'altra storia, capito? Vai a separare il grano dall'olio, insomma.
Sai, come si dice, posso fare una battuta di quelle proprio
quelle pessime.
pessime.
Sì, certo.
Come si dice, la storia va a fasi alterne. Una volta qualcuno deve lasciare la propria terra e fare fagotto, qualche un'altra volta qualcuno fa fagotto e rilascia quella che magari non è la propria terra.
Ma io sono d'accordo su sta storia.
Scusa, era un po' crudele come...
No, non è crudele.
Ricordatevi, c'è un precedente storico veramente da migrazione biblica, altro che 4 coloni, 4, 10, 20, 1000, quelli che sono. Ricordatevi la separazione tra Pakistan e India.
Come non, lì era 1 milione di persone.
Si spostarono. Musulmani andarono in Pakistan,
gli induisti tornarono in India.
Quello
nel 48 è successo.
48 è un anno cruciale.
Sì. cambia la geografia del mondo nel 48.
Beh, soprattutto sono nato io.
Ecco fatto. Ecco fatto.
Ecco fatto. E con questo, signore, abbiamo svelato a oggi due date di nascita. Io sì, ho detto che Lennon cantava 3 anni dopo la mia nascita e lui ha detto nel 48 sono nato io. Quindi va bene così e andiamo. Allora, io direi che su questo argomento abbiamo cercato di dare il più possibile un affresco di sistema, come si suol dire, anche se è chiaro che la situazione è in progress, come dicono
però,
quelli che...
E io ne do di questo, chiamiamolo accordo, bipartisan, una valutazione, come ti ho detto, estremamente positiva, per tutta una serie di ragioni, sia internazionali che interne.
Ma dal mio punto di vista significa, per esempio, che termina l'appoggio incondizionato a Israele del governo italiano.
Quello senz'altro. Termine
per il semplice motivo che non c'è più l'appoggio incondizionato dello zio Sam al governo israeliano. Io direi concludiamo, perché se no, come Elena sta, come si dice, contandoci...
No, è semplicemente perché abbiamo larga parte di questa trasmissione dedicata...
Ancora da fare. Ma il terrore, secondo me, degli Stati Uniti è il coinvolgimento dell'Iran.
Fermi
tutti, perché con l'Iran no. Con l'Iran non si litiga.
Con l'Iran significa scatenare l'inferno.
La terza guerra mondiale.
Non sono gli Hezbollah libanesi che pure hanno un arsenale niente male, però l'Iran è una potenza
militare
e atomica. Poi sono una potenza atomica l'Iran.
È un popolo del deserto da cui guardarsi. Allora,
non sono arabi.
Non sono arabi, sono persiani. Peggio, molto peggio.
Perché no?
No, molto peggio.
Hanno una cultura veramente antica, di Zoroastro, scusa.
Sì, ma non lo sto dicendo da quel punto di vista, lo dico perché sono cattivi, da quel punto di vista. Non perché sono cattivi come indole.
Un paese dalla cultura spaventosa, cioè meravigliosa. Tutto quello che
dietro
passa alla popolazione, hanno dei musicisti, dei registi cinematografici,
poi dopo però,
degli scrittori che sono...
Una cosa incredibile.
Poi c'hanno delle negazioni di diritti umani spaventose.
Al di là di questo, che di quello che succede nella società iraniana, nonostante questo loro riescono a produrre scrittori, registi, musicisti di livello mondiale.
Scusa, ma pure fammi fare un'altra battutaccia cattiva, è la stessa cosa dei tedeschi. I tedeschi ci hanno avuto Beethoven, ci hanno avuto Goethe, ci hanno avuto Schiller, ci hanno avuto tutto quanto, e poi ogni tanto aprivano la chiavetta del gas.
Non c'è una relazione. Allora, perché voglio riportarvi, purtroppo non con i piedi per terra, ma nelle nostre miserie quotidiane italiane? Perché ieri davanti alla sede RAI di Fuori Grotta di Napoli c'è stata una manifestazione con una serie di sigle legate al fronte pro-Palestina.
Uno è potere al popolo,
esatto, che hanno fatto una manifestazione e volevano attaccare davanti sopra il cancello della RAI uno striscione che tra l'altro diceva delle ovvietà sulla pace, eccetera eccetera, niente che non abbiamo già visto miliardi di volte, però questa volta qualcosa è sfuggito di mano, come sempre sfugge di mano alla polizia in assetto antisommossa. Non si capisce come mai fosse in assetto antisommossa davanti a una manifestazione pacifica. E come al solito sono partite le manganellate. Ci dispiace che qualche poliziotto sia finito graffiato da qualche signora, però i manganelli li hanno usati molto bene sulla testa delle manifestanti, che infatti sono state ritratte con la testa spaccata da questi manganelli, e inutilmente direi, perché nessuno stava facendo qualcosa di eversivo, ma stavano semplicemente manifestando per la pace, come se in questo paese, ma soprattutto davanti alla RAI, non si potesse manifestare per la pace. Lì c'è stata una scivolata clamorosa dell'amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, con quel messaggio letto bovinamente da Mara Venier sul palcoscenico di Domenica In, pro-Israele, che non è stato condiviso, non solo come abbiamo visto dal governo di adesso, perché hanno fatto esattamente il contrario, ma anche dai vertici Rai, l'altri vertici Rai, come dire, da partire da Marinella Soldi, che sarebbe stata ovviamente, che è il presidente della RAI. Allora, Marinella Soldi ha detto di aver provato un grandissimo fastidio nell'aver letto questo ascoltato questo messaggio di Sergio, che non è stato condiviso con gli altri vertici Rai, solo con Rossi, che è il direttore generale, che è l'uomo della Meloni dentro la Rai, che probabilmente però non aveva sentito Giorgia Meloni e quindi ha fatto da solo. Insomma, la Rai è ancora una volta specchio del paese, di un paese, soprattutto di una politica che deve essere, deve segnare il passo rispetto a delle idee, ma poi anche la politica stessa, come vediamo, lo lascia con i piedi per terra. Che succede? Succede che in questo momento la RAI è come dire, al centro di un dibattito dopo il Festival di Sanremo che riguarda il modo con cui sono state veicolate tante informazioni, compresa anche la questione che riguarda le canzoni di Sanremo. Allora, l'amministratore delegato Roberto Sergio non è che può dire siamo per Israele, poi però all'Ariston arrivano Gali, D'Argent D'Amico che parla di immigrazione, eccetera. Cioè, o non ospiti quelle canzoni, oppure se ospiti quelle canzoni vuol dire che sei solo tu, Roberto Sergio, che la pensi così. La RAI in questo momento però c'ha anche una signora di 74 anni, inadeguata nel gestire una situazione come questa, che è Mara Venier, che a cui tutti gli italiani vogliono un gran bene, perché è la zietta Mara, ma è una cosa un po' come dire, populista, qualunquista, diciamo molto da casalinga di Voghera, e non rispecchia il senso dei tempi, perché un dibattito così importante, così alto a livello internazionale non lo può gestire Mara Venier.
No.
Cioè, io vi voglio bene, ma
è
non
rimasta
può gestire,
quella del, ecco, dei gatti del Vicolo dei Miracoli.
Esatto, e non a caso poi ieri sera Amadeus a Porta ha detto esattamente il contrario, non sono d'accordo, e potendoselo permettere dopo 6 festival di Sanremo che hanno fatto il record e 5 festival del Pardon, 5, il sesto non lo farà, 5 festival di Sanremo che hanno fatto record, e come uomo libero che dice chiaramente io non condivido quello che sta dicendo Sergio. E quindi, oltre a tutti i ribaltoni che abbiamo visto, probabilmente anche in Rai presto un ribaltone ci sarà, e questa è un'idea che mi sono fatta. Che ne pensi, Franco?
Ne penso assolutamente il nulla assoluto. In questo momento ho il vuoto pneumatico, se mi consenti, perché cioè quando si parla di Rai, per me scatta un riflesso condizionato che mi porto appresso dall'adolescenza, da uomo di destra, per cui la Rai secondo me dovrebbe essere spianata, dovrebbe, ecco, la Striscia di Gaza è un buon esempio di come dovrebbe essere trattata Saxa Rubra, perché non c'ho un'antipatia feroce, mi devi perdonare.
No, no, ma certo, io ti posso assicurare che la come dire, non condivido la tua antipatia, ma per un motivo, perché a differenza tua io do a quell'azienda dei meriti complessivi di sistema che tu non gli riconosci, ma io avendoci lavorato dentro per 15 anni,
io riconosco,
ti posso assicurare
che ne valeva la pena.
Ferma,
abbi pazienza, che questo discorso ovviamente non ci trovo d'accordo, però ti sembrerà paradossale, io ho sempre considerato la televisione di Bernabei una televisione bacchettona, una televisione che faceva mettere le mutande, le cose, però è stata la grande televisione, come diceva Giorgio l'altro giorno, che ha unificato gli italiani, gli ha dato una lingua comune, perché prima parlavano tutti
e li alfabetizzati, perché c'erano grandi sceneggiati televisivi, poi erano tratti da Chekhov,
il maestro Manzi, il maestro Manzi,
ma tra gli autori c'era Camilleri che lavorava,
ma io mi ricordo, ma lascia perdere Camilleri o chi era, c'era pure un certo Chekhov, mi ricordo, il Giardino dei Ciliegi, la storia
cittadella di Cronin,
la storia, la cittadella di Cronin, ma soprattutto i camaleonti, tu, gli affreschi storici, la vita di Napoleone, sì, la...
Leonardo da Vinci, te lo ricordi, quello fatto da Philippe Leroy,
sì, la cosa fatto da Philippe Leroy,
l'ho rivisto adesso, è ancora
attualissimo. Come si chiama, Ippolito Nievo, le sì, memorie, sì, le memorie di un italiano, certo, che poi era di un ottuagenario, ma insomma, vabbè, ma cioè era cultura.
Sì, sì, sì,
le
sì,
commedie di Gilberto Govi, l'Eduardo
De Filippo,
l'Eduardo De Filippo, il Eduardo, c'era penso, il film, c'era il teatro, il sì, determinato sì, giorno, sì, c'era il varietà il sabato, ed era un varietà fatto da professionisti veri.
C'era Mina al varietà.
Certo.
Stiamo parlando, gli ospiti erano Alberto Sordi, Manfredi, Tognazzi.
Parliamo di questa RAI e io sono d'accordo. Poi, se parliamo della RAI degli anni 70 in poi, beh, fa schifo, fa schifo, vabbè, ma, letteralmente.
Vabbè, oh, purtroppo la RAI dagli anni 70
no, non sono d'accordo. Se vedi negli anni 80 quando ha inseguito Berlusconi,
io ti faccio
sempre sono state penetrazioni di Berlusconi, forse
esatto, io
negli
sono
anni
d'accordo.
70 hanno no, fatto una radio Rai 3 che era una cosa eccezionale.
Beh, no, vabbè, alcune cose, ma adesso non polemizziamo. Ma non polemizziamo, il discorso io ti dico semplicemente, dico guarda un po', siamo arrivati al punto che tutta la famiglia Berlinguer è al libro paga di Mediaset, scusate,
sì,
appunto, beh, meno male,
perché
posso
meno
dire,
male, ho capito,
no, io meno male che adesso io sono in radio e non posso parlare, diciamo, sì, però meno male. Vabbè, lo dico, vabbè, per il bene dei nostri ascoltatori, meno male,
cioè, lo dici per il bene della RAI.
Lo dico per il bene della RAI.
Ah, ecco, ci siamo capiti. Cioè,
no, lo dico ci per il bene della RAI e lo dico su, per tanti altri motivi, conoscendo personalmente tutte le persone di cui parli.
Così,
quindi, insomma,
dire,
io dico meno male.
Per dire,
ci siamo
per
levati
dire,
una cosa. Ecco,
per dire.
Io, per secondo me, è un, cioè,
poi,
un valore,
scusa,
aggiunto.
Posso concludere questa nostra polemica facendo una notazione, che infatti mi risulta strano questa tua difesa della RAI. Avendo sempre lavorato nella carta stampata, no? Tu hai...
No, io ho lavorato 15 anni in Rai.
Oh, ecco,
io ho lavorato 15 anni in Rai.
Io non ci ho mai lavorato,
ci ho lavorato, ma ovviamente da esterna, e ti posso assicurare che ho conosciuto dei professionisti che mi hanno insegnato delle cose assolutamente straordinarie, con l'umiltà di quelli che ancora ti insegnano il mestiere. Cioè, nei giornali un tempo c'era quello che il capo che insegnava il mestiere, sì, a quelli che sì, venivano sì, dopo. Sì. In Rai ancora questo esiste. Non esiste più nei giornali, dove ognuno cerca di fare il mazzo all'altro, e questo invece, e tant'è che i giornali stanno morendo e ancora la Rai non muore. Perché
i giornali
comunque
muoiono per altri motivi, dai.
No, i giornali muoiono perché ci sono degli editori miopi, ci
questo
sono,
è vero,
e ci sono dei tentativi di fare l'informazione a prezzo assolutamente ridotto, non rendendosi conto che l'informazione è purtroppo qualche cosa che costa confezionarla e costa anche farla bene. E siccome però sembra che i giornali siano fatti apposta per riempire dei vuoti e buttarci dentro la qualunque, perché tanto il giornale si vende lo stesso, e questo lo dicono gli editori e lo dico,
beh,
anche qui,
si vende lo stesso, non mi risulta,
e ti dico che purtroppo loro, non ti sto dicendo che si vende lo stesso,
c'era la famosa battuta che ti ho mandato qualche giorno fa su WhatsApp, quella dice clamoroso calo delle vendite di Repubblica dopo che i pescatori di Chioggia hanno cessato di incartarci il pesce, insomma.
Franco, io non sto dicendo che lo penso io sto dicendo che lo pensano gli editori, tant'è che vogliono fare i giornali a prezzo ridotto con l'intelligenza artificiale.
Elena, fai parte, cioè voglio dire, mi meravigli perché, scusa, le tirature, le vendite le conosci pure tu, cioè qui stiamo a livello di giornali.
Guarda, che
vendevano 600.000 copie, che oggi ne vendono 120.000.
Ti sto dicendo, dicendo la stessa cosa. Il mio problema è che questi editori sono considerati dal governo, eccetera, degli interlocutori credibili, e quindi per loro l'importante è la rottamazione delle persone che sanno fare questo mestiere in cambio dell'intelligenza artificiale. Questo è il dibattito che in questo momento.
Basta, ecco, c'hai ragione. Ti do ragione al 110%.
Su un discorso di questo genere è ovvio che, e ritorniamo alla RAI, ovvio che un'azienda che fa cultura e che fa un certo tipo di cultura importante, che alfabetizza le persone, che le fa crescere culturalmente,
quella di Bernabei,
sì, anche, per me anche quella fino agli anni 70, è qualcosa che al potere politico dà fastidio. Perché? Perché è meglio avere il popolo che non capisce, è meglio avere Barbara D'Urso, è meglio avere le persone così, in modo che, cioè, Berlusconi, e questo tu l'hai sempre sostenuto, ha distrutto il sistema delle intelligenze italiane attraverso i suoi programmi de merda, scusatemi.
Ma in scusa, modo se che... ho fatto l'elogio prima
la RAI non è mai scesa così in basso. La RAI non è mai scesa così in basso come Mediaset. Mai.
A quando no, ha cominciato a inseguirlo, aspetta, è scesa.
Esatto, bravo.
Ha recuperato
bravo.
I cadaveri in putrefazione,
sì,
che
bravo,
aveva preso,
ma lì anche lì
Berlusconi,
sono questioni politiche.
Cioè, se sono messi a fare la concorrenza alla televisione commerciale, che faceva schifo, quindi praticamente si è abbassato il livello, sia della Rai sia dei Mediaset. O meglio, Mediaset
era
non
quella,
s'era mai
partita
alzato,
così,
è partita
certo.
Così.
Allora, a proposito di editori, non, giusto perché voglio, come dire, non fare di questa una trasmissione monotematica o bitematica, come si suol dire. A proposito di editori, oggi ci sono sulle pagine, cioè sulle pagine dei giornali, una notizia che ha mandato in sullucchero sia me che Franco che Giorgio, perché è di una bellezza, ma l'avevamo già vista. E anche perché a noi gli agnelli ci stanno tanto simpatici, a tutti e tre ci stanno molto
a
simpatici.
Pasqua.
No, a Pasqua. ma io poi sono anche vegetariana,
lo so. Però la sai, lo dico a uso
e consumo,
uso e consumo dei nostri ascoltatori. Tu nella tua redazione, una volta, ma non lo so se c'è ancora, lavorava il collega Gabrettini.
Come no?
Rimase famoso per dire che Agnelli era un uomo spiritoso, cioè avrà avuto tanti difetti, ma era spiritoso. Durante una conferenza stampa, Gabrettini si alzò e fece: sono Gabrettini del quotidiano nazionale, eccetera. Agnelli se lo guardò: Gabrettini, in fin dei conti siamo parenti.
Favolosa, cioè, pensa a te. Lui era un uomo di rara antipatia, la persona che hai appena citato. Detto questo, che cosa succede? Succede che c'è qualcuno che finalmente, non si sa perché, ma succedono sempre queste cose in momenti molto particolari, e stavo sfogliando adesso Repubblica, che non ne dà assolutamente notizia,
ma
proprio non
po'.
C'è neanche una riga,
davvero
curioso. Ma è
curioso,
no? Non trovate questo fatto? Allora, io vi leggo, a questo punto devo andare per forza sui giornali di centrodestra, ma è giusto anche così.
Orrore,
vado sul giornale: dubbi sulle firme e paradisi fiscali, le accuse a Elkan. PM a caccia del tesoro dell'avvocato e si indaga sulla holding dicembre, inchiesta sugli Agnelli. Che cosa sta succedendo? Tutto parte dall'approfondimento di una cittadinanza molto strana, molto particolare, quella di Marella Agnelli, che risiedeva per 180 giorni all'anno a Ginevra. Allora, che la signora Agnelli potesse risiedere all'estero per un periodo così lungo non dava nessun tipo di all'epoca non destava nessun tipo di particolare curiosità, ma in realtà invece tutto quanto era legato a un testamento, lo dico in soldoni perché ovviamente è abbastanza complesso dal punto di vista legale, di un testamento che sostanzialmente ricade nella legge svizzera anziché nella legge italiana, proprio perché Marella Agnelli era cittadina svizzera. Se questa cittadinanza non fosse, che è sotto appunto la cosa dei PM, non fosse confermata, tutto l'asse ereditario e quindi tutte anche le lotte intestine all'interno della famiglia con la figlia di Agnelli, che ovviamente ha rotto con tutto il resto della famiglia perché appunto i suoi figli di secondo letto non sono stati considerati e nel testamento di Marella, ma sono tutto praticamente è andato ai figli Elkann, tutto questo dovrebbe essere rimesso in discussione e questo creerebbe un terremoto a livello molto importante, molto profondo nell'assetto della famiglia e quindi nel paradiso che è ancora Stellantis.
No, pensa che serie televisiva che ci fanno su questo.
Mamma mia, che confronto Dynasty, non è niente. Allora, ecco il tesoro dell'avvocato, la caccia nei paradisi fiscali, dalle Isole Vergini a Liechtenstein, le tracce trovate dagli 007 di Margherita, quasi 9 milioni nel 2018-19, il fascicolo a Torino, frode fiscale per 4 milioni. Già, perché al di là di quella che può essere la questione ereditaria, gli assetti familiari, eccetera, eccetera, qui c'è una bella evasione fiscale. Ma vedi, anche se sono due spicci, Giorgio, anche se sono due spicci, ma pensare che John Elkann è un evasore fiscale, a me mi manda il sullucchero, no? Come la vedi? Che poi
ma
lo sappiamo
figura,
che è così.
Non servivano
però,
queste conferme.
Ma no, figura, grazie. È proprio però, il disprezzo, l'antipatia più profonda, lasciatemelo esprimere su. Non,
vedi?
Cioè il personaggio proprio. Posso dire una cosa? Che per radio è vomitevole, mi fa schifo.
Sì,
va
anche
bene?
A me, anche
non fare il comunista.
Non fare il comunista.
No, non faccio il comunista.
Ti rendi conto?
Non faccio
Franco
il comunista.
A sinistra, Franco a sinistra.
No, ma quale sinistra? Questo era il problema su quel treno quando criticò quei ragazzi che ma dai su veramente, ma chi cavolo se crede d'essere?
Certo.
Oh, dice sì, sono ricco, sono questo, sono quest'altro e allora sempre un evasore fiscale sei, sempre poi lasciamo perdere, insomma, da dove sorte questo individuo e quali meriti ha per essere così ricco. Stavolta divento un bolscevico che supera a sinistra il bolscevico.
Te l'ho detto che sta facendo il comunista oggi.
No. Qui non è comunismo, questa è come si dire, presa d'atto.
E leggo ancora sempre dalle pagine del giornale, la firma di Marella non è autentica.
Pure.
Faro su Dicembre, il cuore dell'impero, per la prima volta i PM indagano sulla holding della famiglia Agnelli, eventi evidenti anomalie documentali, nel mirino la cessione delle quote ai fratelli Elkann, dubbi su una scrittura emersa solo dopo 17 anni. Bellissimo.
Certo,
posso...
che dopo le difficoltà di Israele, quelle della famiglia Agnelli, oggi stiamo proprio facendo la trasmissione dei sogni.
Posso formulare una proposta?
Sì, certo.
Io direi che noi potremmo andare da qualche avvocato e costituirci in comitato per una class action, perché
come
quelli sono soldi nostri,
sono soldi nostri.
Altro che a firma farsa i paradisi fiscali, ridateci i soldi.
E questo hai perfettamente ragione, Franco, al punto che io spero, avendo anche la nostra premier in forte antipatia alla famiglia Elkann, perché l'ha dimostrato in tutte le sale.
Soprattutto per la posizione dei giornali.
Soprattutto per la posizione dei giornali, ma non solo.
No,
lì c'è proprio il discorso di Melfi, c'è proprio un discorso anche
di Tavares, c'è un discorso politico economico.
C'è un discorso molto, molto profondo. E io lì penso che, per esempio, il governo potrebbe costituirsi parte civile nei confronti di questa situazione, non credi?
Io se fossi...
Dovrebbe, potrebbe.
Eccetera. Sarebbe logico. Sarebbe
4
logico.
Milioni e tutti gli interessi, ovviamente, perché a questo punto
soldi che gli abbiamo dato negli anni appunto, per sanare il loro deficit, che poi dividevano gli utili.
Parliamo delle casse integrazioni fasulle,
ma ancora adesso quelle funzionano. Va bene. Allora, siamo arrivati a pochi minuti dalla fine della nostra trasmissione, con qualche rammarico, devo dire, oggi, perché le notizie ci sembravano poche, ma in realtà erano veramente importanti. E purtroppo dobbiamo passare, come si dice in questi casi, un po' a volo d'uccello su quello che non abbiamo, di cui non abbiamo parlato. È stato approvato in prima battuta il DDL Nordio sulla giustizia, ce ne dispiace molto perché contiene una norma contro i giornalisti che riguarda la lettura delle intercettazioni che devono essere riassunte, quindi te puoi sbagliare perché non le puoi più mettere tra virgolette, delle cazzate, scusate il termine, assolutamente sesquipedali. Sì, Franco?
Oh, prima che tu prosegua, col poco tempo esiguo che c'è rimasto, io vorrei fare una provocazione al nostro amico bolscevico.
Cioè, ci mancava l'ultimo tuffo, perché
siccome abbiamo parlato degli Agnelli, io vorrei che lui mi parlasse anche di Landini, che mi sembra quel discorso degli Agnelli, certo. un pochino c'entra.
Io ricordo solamente che Landini, all'epoca segretario della FIOM, non firmò il contratto con la Fiat perché non era accettabile dalla classe operaia, semplicemente questo. Quindi che poi le cose nel tempo vadano mutando, questo
qualcosa deve essere indubbiamente successo.
Non è che adesso il sindacato sia diventato l'alleato della famiglia Agnelli, anche se piace presentarlo così, o il nemico dei lavoratori.
Ma per carità, non per carità,
non c'è mai la difesa d'ufficio di Landini, va bene.
Ma perché Landini è una persona che a me piace, cioè nel senso che
un po' di meno.
Da leader della FIOM è stato un bravissimo leader. In realtà è quello che avrebbe le capacità di mettere insieme la sinistra, a mio avviso, posto il deserto dei tartari che ci circonda, quindi lo difendo d'ufficio Landini, fino a poi vediamo che succede.
Però il suo silenzio assenso su Stellantis ti sta bene?
Non mi può stare bene.
Parliamo di quello, il Landini segretario della FIOM tutto sommato non mi dispiaceva quando parlava in televisione, lo condivideva. Da segretario della CGIL ti dico onestamente mi è calato e di molto,
Gli do delle prove d'appello, capito?
Quale prove d'appello? Qui queste prove d'appello, sto paese sta andando a rotoli, scusa.
Su questo
ma vale per Landini come vale per la destra, come vale per tutti.
Sì, ma ne abbiamo parlato 100
d'appello,
volte.
Queste prove d'appello.
Ne abbiamo parlato tante volte.
Comunque, chiudo oggi con una notizia che è arrivata da poco, che riguarda Vittorio Cecchi Gori, che sarebbe stato ricoverato, cioè è stato ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma in seguito a una crisi respiratoria. Ci dispiace ovviamente, ma insomma ce ne facciamo anche seneramente una ragione. Purtroppo di Cecchi Gori noi non abbiamo un'idea molto alta della persona, quindi indipendentemente da tutto ovviamente ci piace pensare che possa tranquillamente superare anche questa crisi. Chiudo dicendo che ci sarebbero state altre notizie di cui parlare.
Scusa se oggi ti interrompo in maniera velocissimo.
Sì.
Un pensiero lo voglio dedicare a Intini.
Ah sì, che è molto, sì, purtroppo.
È morto perché era un socialista per bene, devo riconoscerlo.
Beh, Ugo Intini l'abbiamo conosciuto, eccetera. Io non avevo molto in simpatia la sua totale schienatura su Craxi, ma lui lo adorava.
Lo adorava, però è stato coerente, l'ha difeso fino all'ultimo. Insomma, voglio dire, tra tanti Voltagabbana, cioè se devo scegliere tra lui, tra Martelli, Amato e roba del genere, onestamente scelgo il coerente, non ladro.
Perché lui poi tra l'altro non è mai stato coinvolto in Mani Pulite, sfiorato minimamente dalla
poi riuscì a essere rieletto pure dopo Tangentopoli con quei socialisti.
No, ma che fosse una persona per bene, io non ho dubbi.
Rendiamo onore a un sì, tanti delinquenti.
Però, insomma, figurati. Scusa, figurati.
Eppure chi è andato a rendere omaggio a Vittorio Emanuele IV, figurati, del governo, per cui sai, a proposito di rendere omaggio ai delinquenti, insomma, Ignazio La Russa.
Ignazio La Russa,
cioè, come
sì,
fa
sì, sì,
il presidente del Senato italiano a rendere omaggio a un criminale che risiede all'estero? Me lo deve spiegare poi in giorno.
Io che su questo sono abbastanza d'accordo con te, anche se poi lì ci sono dei doveri istituzionali, ma non, nel caso specifico io l'avrei
rifiutato.
Quale
istituzione rappresenta
sono d'accordo,
Vittorio Emanuele? Nessuna, perché non ha mai regnato, non ha mai fatto niente. Non è che rendiamo omaggio al Risorgimento italiano? Allora andiamo alla Repubblica Romana, al Gianicolo. Non da uno che risiede a Ginevra e verrà sepolto qua.
Sì,
cioè,
certo.
Fra l'altro, questi piemontesi gli piace tanto Ginevra, starà vicino di strada, ci vanno con l'autobus probabilmente, ma mi sembra che oltre alla famiglia Agnelli pure i Savoia stanno lì, è una grande famiglia. Questa degli Agnelli Savoia, insomma.
Va bene, e ultimissima notizia, che questa invece non ci piace raccontarla, sulla morte, ve la ricorderete, dell'ambasciatore Attanasio, e purtroppo non ci sono colpevoli, non ci sarà nessun processo per i due funzionari del PAM, del Programma Alimentare Mondiale, che erano stati indagati per l'uccisione in Congo del nostro diplomatico, perché il GUP di Roma ha stabilito il non luogo a procedere in virtù dell'immunità diplomatica, e questo è un insulto all'intelligenza, di cui godono i due. E ovviamente il padre D'Attanasio ha commentato tristemente: è mancato il coraggio ancora una volta. Sono le 11, mi dispiace, veramente oggi me ne dispiace davvero tanto non poter proseguire questa nostra sestante, perché ne avremmo avute da raccontarvi ancora di parecchie. C'era un bellissimo approfondimento da fare sulla casa cinematografica Disney, che sta cambiando i suoi temi, perché il politicamente corretto non funziona più, ma anche su questo probabilmente
è stato un altro bifemminicidio.
Esatto, c'è un altro bifemminicidio, ci sta arrivando un'altra epidemia di dengue, anche questo non riusciamo a capire per quale motivo le cose si scatenino così tutte insieme, e poi ovviamente la corsa alla presidenza degli Stati Uniti con una Kamala Harris che sta rispuntando, e qualcuno che sogna Ocasio-Cortez, come io e Giorgio, alla presidenza degli Stati Uniti. La nuova Bernie Sanders. Ma certo, anche il mio.
Da un punto di vista politico non sono d'accordo con voi, da un punto di vista estetico sottoscrivo.
Va bene.
Su Bernie Sanders naturalmente.
Bene, signori, allora grazie di averci seguito numerosi anche oggi, e vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani con la nostra sestante. Un caro saluto e una buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.